Buongiorno e bentrovati qui nello studio A della sede Rai di Bolzano da Paolo Mazzuccato, che come avete sentito anche nel GR che ci ha preceduto, insomma oggi in questa prima parte dedicherà questa trasmissione Zeppelin fino alle una ad una giornata particolare, perché oggi è una giornata speciale per la provincia di Bolzano. 20 gennaio 2022 è il giorno di un compleanno che viene festeggiato e verrà festeggiato nel corso di tutto l'anno che abbiamo davanti. E allora, per, non dico essere all'altezza, ma per introdurre un po' la tematica che oggi vi racconteremo e che forse avete già intuito, direi di ascoltarci questo brano musicale che proviene da un CD il cui titolo ci piace molto, perché The String Theory, la teoria delle stringhe, ma in questo caso le stringhe sono le corde degli archi che state già ascoltando. Il titolo però magari lo conosciamo dopo, anche perché su questo titolo potremmo anche iniziare a dialogare con i nostri interlocutori, che poco meno di un'ora fa hanno tenuto quella che forse è la prima matinée dedicata al nostro grande festeggiato, o la nostra grande festeggiata di oggi. Tanti misteri, ma tra poco si svelano tutti. Il titolo è Ode, è un'ode, in fondo noi la giriamo al secondo statuto d'autonomia, che proprio 50 anni fa nasceva. Vi ho accennato al fatto che questa mattina alle ore 9 all'Eurac si è tenuto un incontro, un matinée, con alcuni importanti persone che sono intervenute, tra cui naturalmente il presidente della provincia autonoma di Bolzano. Due però tra i relatori sono qui collegati con noi, sono Marco Regla, che è il direttore del Centro per l'esperienza dell'autonomia ad Eurac. Buongiorno Marco Regla, ben trovato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
E accanto a lei c'è anche il politologo e presidente della Società di Scienza Politica dell'Alto Adige, Günter Pallaver. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno anche da parte mia.
Allora, io forse partirei con lei, perché abbiamo detto che oggi è il giorno del compleanno del secondo statuto d'autonomia, però in effetti è un po' strano dire la data di nascita di quello che viene considerato e che è il patto, insomma, no? Sociale, politico, che sta alla base della nostra società. Un giorno preciso, a un patto si arriva, poi c'è un momento ufficiale. Allora le chiedo prima di tutto perché 20 gennaio 2022.
Sì, il 20 gennaio, perché la legge costituzionale è stata promulgata in quel giorno e con ciò, insomma, è la data formale. Però ovviamente questo nasciturus, questo nascituro aveva una storia molto lunga, insomma, non erano solamente 9 mesi, no, di un parto, per arrivare al parto dopo, ma erano tanti anni, no? Perché ovviamente dopo il 48, col primo statuto di autonomia, che non è stato, insomma, di grande gradimento da parte dei sudtirolesi, si arriva tramite, insomma, l'ONU e poi specialmente grazie all'apertura della politica italiana, e qui specialmente con l'inizio del centro-sinistra, specialmente poi anche il Concilio Secondo Vaticano, che aveva sensibilizzato anche i cattolici verso le minoranze. Poi tutta una serie di altre, insomma, di commissioni, vi dicendo, si arriva al 69, dove questo pacchetto con tutta una serie di norme che prevedeva appunto il rafforzamento della nostra autonomia, nel 69 la Volkspartei, che era l'unico partito di lingua tedesca, c'era solo uno piccolo accanto a loro, hanno deciso, insomma, di accettare questa proposta, che poi in fin dei conti era una proposta concordata con l'Austria. E questa è la base poi del secondo statuto di autonomia.
E questo, naturalmente, quest'ultima frase in particolare faceva riferimento al famoso congresso, insomma, a Merano, dove per pochissimi voti il pacchetto, l'insieme di norme, insomma, che poi sarebbero diventate appunto il pacchetto nel giro di un paio d'anni, 2 anni, insomma, fu effettivamente poi accettato. Io ho usato la parola ode, no, all'inizio del brano, perché questo è il brano musicale che abbiamo ascoltato, però Non era proprio un'ode quella del 72, quando il 22 gennaio, per l'appunto il 20 gennaio, venne pubblicata ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale questa legge, che è una legge costituzionale. Non ci furono solo, insomma, squilli di tromba di grande gioia, anzi prevalsero,
no,
forse...
No, assolutamente no, perché ovviamente ci c'erano delle fazioni che avevano altre idee. Il bello è che ovviamente queste norme dovevano poi essere applicate, no? E era previsto di applicarle in 2 anni, ci hanno messo 20 anni.
Fino al 92, per l'appunto.
Sì, nel 92. Il problema era che ovviamente, specialmente la popolazione di lingua italiana non è stata preparata. E la proporzionale, il bilinguismo, inoltre è un momento della crisi della zona industriale, allora due dimensioni dei posti di lavoro italiani, per così dire, tra virgolette, sia l'impiego pubblico che l'industria, insomma, perde quote, e questo ovviamente ne risente la popolazione di lingua italiana, e la conseguenza è che insomma c'è stato un forte afflusso verso il partito dei neofascisti, che negavano praticamente lo statuto. Questo è stato. Poi dall'altra parte ovviamente c'erano quelli che negli anni 80 ci hanno rimesso le bombe, perché erano convinti che pur sempre ancora sarebbe stato possibile l'annessione verso l'Austria, e ovviamente questi due nazionalismi si sono a vicenda poi, insomma, purtroppo o meno male questa fase poi è stata conclusa nel 92. Da quella volta, insomma, anche le tensioni etniche si sono molto diluite. Proprio l'altro giorno ci ho pensato: quando è che ho percepito l'ultima volta una tensione etnica, un discorso pubblico? Erano veramente 10 anni fa, quando si discuteva sulla toponomastica. Era l'ultima fiammetta.
Un po' polemica, e questo è molto interessante, no? Perché i processi storici sono lunghi, hanno bisogno di accettazione, hanno bisogno di elaborazione, e forse il titolo che è stato dato all'istituto che Mark Rögle per l'appunto dirige, quello dell'esperienza dell'autonomia, ci dice che è già stato notato il fatto che questo cinquantenario è vissuto in gran parte come un momento festoso, un momento che con orgoglio anche viene presentato. Dicevo, il fatto che sia stato nominato questo istituto esperienza dell'autonomia ci dice che questo processo non solo è stato elaborato da noi che siamo nati, che siamo oggi, si scherzava sull'idea di essere figli, no, kinder dell'autonomia, nati insieme con l'autonomia, ma anzi diventa un luogo, un processo, un'esperienza che molti altri da tutto il mondo vogliono conoscere, non certo per trapiantarla sic et simpliciter, ma per appunto avvicinarsi a questo modello, diceva Mark Rögle, questo esempio, forse un po' più umilmente, da conoscere, da studiare. Quello che fate nel vostro istituto, Mark Rögle.
Esatto, sì, proprio 2 anni fa è stato fondato questo nostro istituto, che proprio ha questo nome speciale, diciamo, perché parlare di esperienza è anche un po', diciamo, forse qualche volta sembra di essere qualcosa di anche Disney World, non lo è assolutamente. Quello che facciamo noi è proprio, noi ci occupiamo di tutte queste delegazioni che arrivano in Alto Adige, che sono veramente tanti negli ultimi soprattutto 2-3 decenni, che arrivano qui, soprattutto sono rappresentanti di minoranze, ma anche politici, esperti, che vogliono proprio vedere come noi abbiamo, vogliono conoscere la nostra esperienza, proprio quello è che vogliamo anche far vedere alla gente, perché ovviamente come dopo 50 anni noi abbiamo questa esperienza, abbiamo un modello che sicuramente ha pacificato il conflitto, come già Günther correttamente ha spiegato, ma dall'altra parte sappiamo che anche noi abbiamo ancora tante cose, tanti temi che sono da affrontare. Per quello non possiamo dire che abbiamo un modello che uno per uno può essere trasportato in altre realtà, ma diciamo: guardate, queste sono le nostre esperienze, questi sono i fattori importanti nel nostro caso, questi sono gli strumenti importanti, come per esempio le commissioni paritetiche, le norme di attuazione che sono speciali, ma anche ovviamente la proporzionale e anche ovviamente tutti i diritti di minoranze nell'ambito culturale, ma anche linguistico. Tutti questi sono elementi che sono importanti e che sono interessanti per altre realtà. E quelli li facciamo vedere, ovviamente lì possiamo anche ancorarci su tante persone in questo territorio che hanno lavorato tanto su quello, e anche all'ERVAC e ovviamente anche all'università è stato fatto proprio anche tanta ricerca.
Sono moltissime le delegazioni questa mattina, Mark Regla, lei citava il numero anche, no, di tutti coloro che in questi anni hanno bussato alla vostra porta e sono incuriositi, hanno voluto un po' mettere il naso nelle carte e anche e soprattutto nel contatto con le persone, no?
Sì, esatto, sono 53 paesi che hanno già visitato l'Alto Adige e soprattutto devo dire ovviamente sono minoranze europee, ovviamente noi in centro d'Europa siamo anche come raggiungibilità ovviamente è interessante e ovviamente anche forse essendo in Europa siamo anche più conosciuti, ma dobbiamo dire che soprattutto anche negli ultimi anni c'è ancora grande interesse soprattutto dall'Asia, perché sappiamo anche certo. Che ovviamente nell'Asia ci sono tanti gruppi etnici, tante minoranze, e anche penso che in un mondo globalizzato diventa sempre più importante anche di per stati di trovare soluzioni adatte per le loro minoranze, perché sennò vediamo anche che possono come conseguenza essere, se non si trova una soluzione adatta, anche dei conflitti violenti. E per esempio se pensiamo adesso alla Birmania con i Rohingya, quello ovviamente è anche
è un problema molto molto grosso. Prima Günther Pallaver ha fatto un riferimento che non viene citato molto spesso, il fatto cioè che la Chiesa Cattolica e il Concilio Vaticano II ha aperto, meglio, ha sottolineato l'importanza del riconoscimento delle minoranze culturali e religiose, e questo vorrei riprenderlo con Günther Pallaver, perché lo Statuto d'Autonomia, che certo ha messo in qualche modo dei paletti, è diventato uno scritto che non solo sanciva, ma anzi invitava a, forse prima di tutto è stato una sorta di cambiamento culturale, no? È vedere in faccia la realtà che culturalmente prevede più culture in un medesimo territorio, ed avendolo in qualche modo sancito per iscritto, per lettera, era sostanzialmente un invito anche a mutare gli occhiali con cui si guardava la realtà. Günther Pallaver.
Sì, la Chiesa Cattolica ha avuto un ruolo abbastanza importante, non solamente per a livello nazionale o internazionale, anche ma in Italia specialmente è stato un momento dove i cattolici hanno preso coscienza non solamente delle minoranze etniche, ma di altre minoranze che sono state ovviamente un processo di atteggiazione dell'altro, no? Poi anche la Chiesa Cattolica locale con il Vescovo Gargit è stata una figura molto importante, uno che era intransigente. Ha fatto una litigata da fuoco con l'allora ministro degli interni Scelba e l'ha insomma tirato per le orecchie, per dirlo in modo abbastanza insomma, eufemistico, ovviamente contro il terrorismo, contro le bombe, e uno che ha sempre anche sollecitato la democrazia della dell'incontrarsi, la cultura dell'incontrarsi, e non per nulla la Chiesa Cattolica già negli anni Ottanta, ed è stata criticata molto anche da parte di nazionalisti di ambo le parti, ha detto noi come prima cosa siamo cattolici, siamo uomini, donne, e in seconda o terza battuta siamo superiori di lingua italiana, tedesca o italiana, e la Chiesa Cattolica è stata una delle prime che ha battuto anche le frontiere interne etniche, se pensiamo non so alla Caritas. Non c'era, una volta c'era la carità tedesca e italiana, oggi c'è la carità e tante altre cose, insomma.
Mark Regla, questa considerazione di Günther Pallaver è importante, perché questa celebrazione dei 50 anni del secondo statuto d'autonomia naturalmente vuole guardare anche in avanti, no? È chiaro, è giustissimo, è perfetto ricostruire le tappe che hanno portato a questo secondo statuto, ma c'è un oggi e soprattutto c'è un domani. E il linguaggio con cui l'istituto cerca di raccontare l'autonomia, al di là degli studiosi che vengono da tutto il mondo, è anche un linguaggio molto vicino in qualche modo alle generazioni, forse anzi più giovani di noi di sicuro. Tra le varie iniziative che voi fate, questa mattina per te è stato premiato anche un cortometraggio in consiglio provinciale, ma voi stessi avete predisposto un video che in 10 minuti 10, quindi pochissimo tempo, non tanto racconta la storia dello secondo studio di autonomia, ma fa vedere le ricadute, cosa vuol dire vivere in un territorio in cui vige, è attivo, funziona uno statuto di questo genere?
Esatto, noi abbiamo detto che è molto importante per persone che adesso, perché dobbiamo dire negli ultimi 2 anni, tanti che volevano venire in Alto Adige non potevano, ovviamente per il Covid, esatto. E per questo abbiamo detto ok, anche nella comunicazione e nel nostro output ovviamente dobbiamo anche fare cose che funzionano anche nel mondo digitale. Per questo abbiamo detto che creiamo anche questo video, anche perché ovviamente non sempre noi tutti possiamo sempre venire in un posto, anche le persone che vengono a fare un workshop intero, ma vogliamo la possibilità che qualcuno in 10 minuti almeno percepisce come l'Alto Adige funziona. Ovviamente questa era una cosa molto difficile, come puoi immaginare, perché in 10 minuti possiamo, penso, parlare oggi di 2 ore dell'Alto Adige, non abbiamo neanche iniziato, ma spero che in questi 10 minuti veramente diamo un piccolo input, no? E per la prima volta ce l'abbiamo fatto anche di presentare l'Alto Adige non solo in tedesco, italiano e ladino, ma anche nel mandarino, russo e anche arabo.
E questo video si può già vedere, lo diciamo, no? Nel vostro sito, nella sezione dell'Eurac Research dedicata proprio all'esperienza dell'autonomia, è già scaricabile, lo potete già vedere. Qual è l'immagine simbolo, secondo lei, di questo videoclip di 10 minuti?
Ma secondo me la scena più bella per me è quando si vede alla fine, perché raccontiamo in questo video anche la storia di una persona di madrelingua tedesca e di una persona di madrelingua italiana che hanno una giornata tipica in Alto Adige e non si vedono mai, non si incontrano mai, ma alla fine del film si incontrano in un posto bellissimo sopra Bolzano. E ridono insieme, parlano insieme, discutono insieme del futuro, e proprio questo è anche un po' l'immagine che vogliamo dare, che in Alto Adige ovviamente tante volte non viviamo proprio insieme, ma qualche volta purtroppo ancora anche in mondi separati, ma poi ci sono proprio questi momenti dove veramente ci incontriamo, e alla fine sono proprio questi anche i momenti belli, penso che tutti noi vogliamo anche avere di più in questo Alto.
Ricordo peraltro che ogni mercoledì, dico bene Marco Regla, ci sarà una sorta di webinar sul vostro sito, che per tutto l'anno, sostanzialmente da febbraio, no? Tutti i mercoledì a un orario ben preciso, invita chiunque a partecipare ai diversi temi intorno all'autonomia, forse lo possiamo ricordare. Ci sarà anche...
Esatto.
Prego, prego.
Anche questo è molto, molto, molto bello, perché lì veramente abbiamo temi di tutti i tipi, cioè facciamo confronti fra altre autonomie e l'Alto Adige, ma soprattutto parliamo anche di temi che sono veramente, penso, proprio attuali adesso in Alto Adige.
E poi affronterete alle 17:30 tutti i mercoledì, ovvero la prima data qual è, la ricordiamo?
Sì, no, la prima data in realtà iniziamo già il 26 gennaio con un confronto fra gli Holland Island e l'Alto Adige, e poi veramente abbiamo ogni mercoledì i webinar, e saranno l'ultimo, mi sa, che l'abbiamo programmato per novembre.
Insomma, quindi c'è un anno veramente intenso per documentarsi sulle tante sfaccettature di questa autonomia. Marco Regola faceva riferimento all'incontro, no? Adesso tra un po' parleremo di un altro termine che viene usato a proposito dello studio autonomia, che ha 50 anni e che quindi di un po' di manutenzione, non è un termine mio, adesso lo chiederemo alla persona che con più frequenza lo utilizza, ha bisogno. Però Günther Parlaver notava che nello Statuto dell'autonomia, che è nato nel 72, è stato battezzato meglio nel 72, non c'è la parola Europa. Oggi la parola Europa è ovunque, no? Questo forse è un segnale del fatto che questo statuto, che è nato nel segno dell'apertura, forse della regolamentazione, del mettere ordine nella visione della nostra società, e che già comunque aveva un forte impianto di apertura, quest'idea dell'Europa non poteva averla ancora, perché era molto presto all'epoca, non si parlava di Europa con la frequenza in cui se ne parla oggi. Questo è un problema, un'aspettativa, un dovere di cui tenere conto, Günther Parlaver?
Certo, se parliamo di manutenzione, ma ne parlerà con qualcun altro, insomma, l'Europa deve praticamente entrare nello statuto, no? L'Europa è talmente importante nel nostro quotidiano e come discorso politico e anche istituzionale, che non può mancare. Se noi pensiamo per esempio a Schengen, che ha praticamente abolito le frontiere, non è una conquista degli Schützen, è una conquista europea, no? E tante altre cose sono conquiste europee. Perciò l'Europa va inserita nel contesto dello statuto di autonomia, come mancano poi altre cose, la cooperazione transfrontaliera o anche i rapporti con Roma e Vienna. Comunque c'è da fare, per così dire, però sulla manutenzione e per uno sviluppo insomma positivo c'è da discutere abbastanza.
Anche se queste cose a cui faceva riferimento Günter Parola sono già praticate, no? Nella realtà, ci sono già vengono in qualche modo frequentate e praticate, si tratta eventualmente di farle, di inserirle anche in una cornice. Allora io chiederei ai nostri due primi ospiti, Marco Regola e Günter Parola, se hanno tempo, voglia di rimanere ancora con noi, perché adesso passiamo attraverso un brano musicale che si intitola Crescere accanto a te. In effetti si scherzava più di una volta sul fatto che molti anche dei relatori sono più o meno coetanei del secondo statuto d'autonomia, noi già l'ascoltiamo in sottofondo e parleremo appunto anche dell'obbligo, del dovere, della responsabilità, della manutenzione di questo strumento, di questo patto che ha dato i suoi frutti, anche insperati, non ci si credeva in tanti, o meglio, alcuni ci credevano molto, altri la maggioranza molto meno, i frutti li stiamo un po' raccogliendo, però anche i frutti non solo vanno conservati, ma magari qualche innesto sulla pianta va fatto, qualche concime, qualche attenzione a che non prenda qualche batterio, qualche parassita, bisognerà pur tenerlo in considerazione.
Sit beside you in school while we paint that make you laugh. Mine was never very good. Yours looks exactly like the photograph. Looks like I'm growing up beside you. Yeah. I don't always get the way you feel, but now I've learned to live with that. It's like I'm a part of something real. I was hitting a bottle, now I broke the seal. Looks like I'm growing up beside you. And the sun sets the scene while the rain misses me, and all the time I'll be growing up beside you. Oh, the sun sets the scene while the rain misses.
Citando Machiavelli, Francesco Palermo, che è direttore dell'Istituto di Studi Federali Comparati dell'Euraki, che saluto, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno.
Buongiorno, eccolo qui, la persona con cui parleremo di manutenzione, visto parlare di Marco Regola. Citando Machiavelli, dicevo, Francesco Palermo dice che è sempre difficile iniziare un nuovo ordine di cose. Quando nel 72 questo statuto d'autonomia fu appunto battezzato, non furono facili i primi passi, lo abbiamo ricordato con Günter Pallaver, però ricorda anche che questo statuto di autonomia è una forma di tecnologia, è uno strumento che funziona più, funziona meno, e che come tutti gli strumenti di cui abbiamo disponibilità bisogna starci dietro. Dopo 50 anni forse qualcosina da fare su questo strumento ci sarà. Da dove partirebbe Francesco Palermo?
È un'ottima sintesi, partirei soprattutto da due questioni strutturali, poi si può andare nel merito. La prima è una necessaria sdrammatizzazione di questo percorso. È normale, anzi è qualsiasi cosa bisogna mantenerla, farla funzionare, migliorarla, adeguarla, altrimenti prima o poi deperisce, e questo succede a tutto e succede tanto più anche per quanto riguarda le norme. Quindi la sdrammatizzazione. La seconda questione è il che cosa fare e come farlo. Allora, sono già state menzionate alcune questioni questioni, per esempio l'Europa, eccetera, eccetera. Ovviamente oggi il percorso per modificare lo statuto, ma non soltanto lo statuto, anche delle altre cose che si possono modificare senza bisogno di passare per riforme statutarie, si fanno in modo diverso rispetto a come si facevano 50 anni fa. Ci sono dei processi che richiedono un maggior coinvolgimento, una partecipazione, forse anche più faticoso, però è inevitabile. Si tratta appunto di accettare questa normalità delle cose e a quel punto poi si può parlare dei contenuti. Se vogliamo farlo, se ne possono menzionare molti. Uno è stato già citato, l'Europa, la collaborazione transfrontaliera, ma più in generale, secondo me, tutti gli strumenti di collaborazione di questo territorio con altri, perché se la prima autonomia era opportunamente quella della rivendicazione, cioè cercare di avere più autogoverno, la nuova fase è inevitabilmente quella di una maggiore collaborazione, cioè come gestire le cose in rapporto con altri. E questo, secondo me, è l'aspetto che forse richiede una maggiore un maggiore intervento manutentivo rispetto agli strumenti di classica tutela delle minoranze, che sono un'altra componente essenziale dello statuto, che si stanno adeguando anche molto all'evoluzione dei tempi, ma che tutto sommato stanno mostrando di riuscire a reggere.
Infatti questa è una cosa che sottolineava, il fatto che la tutela delle minoranze è una questione che è ancora abbastanza giovane, funziona bene, dà prova di abbastanza discreta stabilità, manca un po' l'aspetto tecnologico a fianco. Gli altri settori.
Sì, funziona relativamente bene perché è stata paradossalmente capace di modificarsi e di adeguarsi più di quanto sia stata la parte istituzionale, perché penso ad esempio al censimento, quante polemiche ha suscitato questo tema. Se fosse rimasta lo stesso del 1981 non funzionerebbe più niente, ma soprattutto per fattori esogeni, devo dire, cioè per spinte europee, per spinte che vengono dal livello costituzionale, eccetera, si è modificato molto. Non abbiamo mai avuto un censimento uguale ad un altro, e in questo momento se ne sta facendo uno che sostanzialmente non nota nessuno, il che tutto sommato è una buona notizia. Allora, non è che fossero parti migliori, semplicemente sono parti che si sono adeguate di più e hanno fatto quell'intervento manutentivo che invece altri aspetti dello statuto hanno fatto meno.
È che qui interviene un fattore che è un po' imponderabile, che è quello del tempo, o meglio forse del tempo opportuno, perché cambiare uno statuto, modificarlo, è un processo, ci dice Francesco Palermo, molto complicato, perché è una legge costituzionale, doppia lettura, insomma, e in Parlamento, veniva notato anche in una conferenza un paio di giorni fa, si sa quando come si entra, non si sa poi come si esce, per cui questa capacità anche di riconoscere il tempo opportuno, che sicuramente nel 69-70 qualcuno ha riconosciuto, è anche un tema molto forte, cioè nel senso, è maturo il tempo, è un'espressione che si usa, no? Il tempo era maturo, è maturo il tempo oggi per affrontare questa questione che è molto delicata, perché ciò che, squadra che vince non si cambia, si dice, no? Però squadra che inizia un po' a zoppicare bisogna in qualche modo cambiarla. Chi riconosce i segni dei tempi, visto che abbiamo citato anche la Chiesa Cattolica prima, Francesco Palermo?
Allora, innanzitutto la squadra che vince si cambia, perché sennò invecchia. Possono essere degli ottimi giocatori, ma se hanno tutti 60 anni cominciano a perdere terreno. La seconda questione è che non esiste in realtà mai un tempo opportuno. Le condizioni politiche non ci sono mai, tantomeno c'erano all'epoca del passaggio dal primo al secondo statuto. Anzi, era stata una cosa difficilissima e molti pensavano che avrebbe fallito. In realtà bisogna un po' costruirle. Poi ci sono le finestre che sono imprevedibili, in qualche momento si apre la finestra e bisogna riuscire a saltarci dentro. Il punto è che bisogna avere qualcosa da proporre. Che cosa si propone oggi? Allora, questa è un po' la questione. L'altro aspetto è che abbiamo già delle esperienze di altre regioni. Noi sappiamo che tutti gli statuti speciali dovevano adeguarsi dopo la modifica del 2001, nessuno l'ha fatto, quindi questa modifica è un po' monca proprio perché ha lasciato in secondo piano le autonomie speciali, però quasi tutte ci hanno provato, e quella che è andata più avanti da questo punto di vista è stata il Friuli Venezia Giulia, che aveva una proposta che è arrivata in Parlamento e, mancando la condizione politica, la situazione era diversa, quello che è successo è che la riforma si è fermata lì. Cioè, nella peggiore delle ipotesi, se dovesse andare proprio tutto malissimo, considerando che questa è un'autonomia internazionalizzata, quindi va anche fatto in collaborazione con l'Austria, beh, accidenti, male che vada, non succede niente.
Si rimane allo status quo, insomma, che comunque ha dato prova in questi 50 anni di avere qualche aspetto positivo. L'idea dell'aspetto dell'internazionalizzazione è molto importante, perché appunto la nostra, il nostro statuto di autonomia è sempre in qualche modo collocato all'interno di un contesto internazionale. Günther parlava prima, citava l'ONU negli anni 60, questo è successo, insomma, no? E poi la chiusura della quietanza con l'Austria. Mark Regla questa mattina, e lo coinvolgo in questo, ricordava il fatto che l'Alto Adige è stato uno dei primi ad aprire un ufficio di rappresentanza europeo, e questo all'epoca era del tutto inaspettato. Mark Regla, lei questa cosa l'ha ricordata questa mattina?
Sì, ovviamente anche in questo momento, quando si ricorda di questo momento, è anche una cosa molto contestata, anche molto discussa anche in Alto Adige, che noi eravamo i primi a avere questo ufficio di rappresentanza. Oggi come oggi dico che è una buona decisione, si vede anche che viene sopportato da tanti, perché alla fine anche questo ufficio oggi è anche l'ufficio dell'Euregio, no? Di questi tre territori, cioè anche per questa rappresentanza, e per quello dico che secondo me la scelta era buona, e come ho detto anche oggi non è più una cosa speciale, perché a Bruxelles abbiamo più di 300 uffici adesso di regioni e altri enti non statali che hanno la rappresentanza lì. Per quello ovviamente dico, in questo caso è stato veramente una buona opportunità dell'Alto Adige di prendere questo e di fondare questo ufficio. E poi dobbiamo ricordare che abbiamo anche l'ufficio ovviamente a Roma in questo contesto.
Certamente,
no?
È vero che...
Se posso certo. Aggiungere una cosa, certo. Perché questo è un bel esempio proprio di come i nuovi ordini delle cose siano difficili da affermarsi, ritornando a Machiavelli. Si trattava la metà degli anni 90, e addirittura questa cosa ha creato uno scompiglio, ci sono state prese di posizioni dell'allora Presidente della Repubblica Scalfaro, anche in Austria non è che sia stata proprio recepita molto bene, la Corte Costituzionale è arrivata a pronunciarsi, insomma la situazione era attesa. Andando un po' avanti e avendo coraggio di fare delle cose che servono all'autonomia, e questa è sicuramente una, alla fine poi diventano normali. Oggi non soltanto sono 300, ma tra questi 300 ci sono tutte le altre regioni italiane, speciali e non. Insomma, è diventato normale. Ciò che era rivoluzionario, impossibile, non c'erano le condizioni, si è fatto. Ora, se abbiamo un'autonomia forte, questa autonomia forte deve dare anche l'esempio, e forse dare l'esempio per trascinare verso l'alto anche il resto delle regioni in Italia, ad esempio, potrebbe essere un ruolo molto importante, perché poi alla fine ne beneficiano tutti, ne beneficiamo anche noi se viviamo in un contesto più autonomo. Se invece l'autonomia si prosciuga nel resto dell'Italia, diventa molto più difficile far capire anche le nostre esigenze particolari.
E allora qui l'idea di esempio che citava Marco Regola prima diventa concreta, e un esempio vuol dire anche avere la responsabilità di alzare verso l'alto, come ha detto Francesco Palermo poco fa, l'idea che l'autonomia possa essere un luogo, un territorio di crescita non solo per l'Alto Adige ma anche per il resto dell'Italia e per il resto dell'Europa, con questo esempio di questo ufficio di rappresentanza che appunto all'epoca ha generato tanto scalpore. Forse una cosa che possiamo dire davvero in chiusura, prima di lasciare la linea GR1 nazionale, è che il fatto che questo cinquantesimo venga festeggiato, l'abbiamo detto, in maniera positiva finora, insomma si è appena iniziato ma tutto l'anno abbiamo davanti, indica anche che c'è una sorta di raggiunta maggiore consapevolezza di vivere in un territorio che ha qualcosa in più, non una cosa d'avanguardia, una cosa che in qualche modo adesso è diventata nostro patrimonio, no? Da far fruttare e non da adorare come un totem, naturalmente. Allora io in questo, in chiusura di questa prima parte di Zeppelin, che è stata dedicata proprio ai 50 anni dello Statuto d'Autonomia II, che è nato ufficialmente, come c'è ricordato qui Interparlare con la Gazzetta Ufficiale, esattamente oggi, esattamente 50 anni fa, la prima legge costituzionale del 72, anche questo è un piccolo primato. Ringrazio naturalmente Marco Regra, che è stato con noi direttore del Centro dell'Esperienza dell'Autonomia dell'Eurac, che invita ad andare a vedere il video di 10 minuti sull'autonomia. Ringrazio Günther Pallaver, storico e presidente della Società di Scienza Politica dell'Alto Adige, e Francesco Palermo, giurista e direttore dell'Istituto di Studi Federali Comparati. Grazie e lunga vita e buon compleanno all'autonomia. Grazie ancora.
GR1.